Possiamo dare un titolo alle chiacchierate che faremo in questo periodo. Il titolo potrebbe essere questo: Vivere Gesù in un mondo plurale. Partiamo da due citazioni, una del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, che recita, gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E poi Atti 4, 8, 12, che dice, allora Pietro, formato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Ecco, sono due brani che traducono la convinzione cristiana che quando incontriamo Gesù Cristo non incontriamo una verità, non incontriamo un uomo qualunque, ma incontriamo la verità su Dio e incontriamo la verità sull'uomo, sull'umanità. E non vivere questa verità, non accettare questa verità, ha delle conseguenze. Perché? Perché appunto crediamo che questa verità è l'ultima parola di Dio su tutta la creazione. E così noi parliamo da una parte della decisività di Cristo, quindi se sai Cristo non c'è quasi altro da sapere, non perché non vuoi sapere altre cose, ma per dire che Cristo è decisivo, è tutto orientato a Lui, il mondo è stato creato in vista di Lui, è stato pensato in Cristo, dice Paolo. Poi parliamo anche da un'altra parte dell'unicità di Cristo, cioè diciamo che nessuno come Gesù di Nazareth esprime la verità di Dio come lo fa Lui. Se noi affermiamo questo, da una parte per molta gente, forse un po' anche per noi, perché abitiamo la nostra cultura, questo è un po' problematico. Non è solo una questione di chi ha una fede diversa, quando diciamo che Cristo è decisivo, in un certo senso chi ha una fede diversa magari può fare problema questa cosa, ma è anche una questione più generale, perché sappiamo che il nostro mondo è davanti a una verità che vuole essere la verità, davanti a una verità che vuole dire di Dio e una verità che vuole dire dell'uomo, ecco, il nostro mondo ha delle resistenze. E quali sono un po' le difficoltà che potremmo incontrare? Ne enunciamo tre. La prima difficoltà, potremmo dire così, è a livello morale. E potrebbe essere queste le domande che sorgono. Ma che tipo di Dio è questo che fa dipendere la salvezza o la vita eterna da qualcosa che sarà sempre una faccenda alquanto incerta? Che ne è di tutte quelle persone che non hanno mai avuto la fortuna di sentire parlare di Gesù? Che ne è di tutti quelli che hanno sentito parlare di Gesù ma non hanno capito o hanno indugiato? Che ne è delle generazioni che hanno preceduto Gesù? Che ne è di tutto l'ambito della cultura non cristiana rimasta per secoli estranea al Vangelo di Gesù? E poi ancora, è possibile credere in un Dio giusto che a quanto sembra punisce le persone che non sono al posto giusto nel momento giusto? E queste sono delle obiezioni. La seconda obiezione potrebbe essere più di livello politico, e davanti all'affermazione che Cristo è la verità finale di Dio e dell'universo, allora questo non ci dà forse una scusa perfetta per cercare di mettere a tacere chiunque dica cose diverse, per essere un po' fondamentalisti. E quindi potrebbe essere un elemento che giustifica le crociate, il colonialismo e altre cose di questo genere. E il fatto che appunto affermiamo l'unicità di Dio, questo non può essere una fonte di disprezzo nei confronti di tutti quegli altri saperi umani che non dicono questa cosa, e non ci poniamo magari in una superiorità di fronte ad altre civiltà, ad altre culture. E poi le ultime obiezioni, che sono più di carattere magari filosofico, e dice che ogni verità di per sé è enunciata in termini che fanno parte della cultura del tempo. E allora che cosa può significare l'affermazione di una verità espressa nel Medio Oriente, nella Palestina, di 2000 anni fa? E questa verità espressa 2000 anni fa nel Medio Oriente adesso è applicabile per tutti? Può essere questa cosa? E non equivale a innalzare questa affermazione e le altre affermazioni a qualcosa che alla fine diventa non difendibile, non sostenibile, perché si attuano al di fuori di una logica, di una conversazione umana. Ecco, queste potrebbero essere delle obiezioni che non sono neanche poi così, diciamo così, stupide. E espressi in questo modo, oppure anche in un altro modo, queste possono essere obiezioni che abitano il nostro tempo e che hanno a che fare con, chiamiamo così, la dottrina cristiana. La gente di oggi ha qualche difficoltà a accettare che ci si possa essere una l'idea di una verità che è sottratta ad ogni mutamento, che è immutabile. Perché c'è un certo disagio davanti a questa cosa, e chi professa che c'è una verità definitiva e immutabile diventa un po' bigotto, intollerante agli occhi degli altri. E quindi questa verità immutabile si accorda molto male con questa società pluralistica, dove pluralistica ha, non solamente pluralistica perché ci sono tante persone diverse, ma perché ha una pluralità di significati, una pluralità di convinzioni religiose, una pluralità di stili di vita, di filosofie, e diremo così, una pluralità di opzioni, dove il termine opzione è forse quello più espressivo della nostra società contemporanea, perché le cose non sono verità, le altre cose, ma non ci sono delle verità che devono essere verità per la mia vita, ma sono delle opzioni per la mia vita. Quindi questa opzione, quell'altra ancora, ma nessuna di esse si può chiamare verità fondamentale per la mia vita. Quindi la questione della verità, detto con questa forza che anche il Vangelo ci consegna, sembra non avere un grande successo sollevata in questo modo. Non tentiamo oggi la risposta, ce la riserveremo le prossime volte, anticipando che la risposta insomma di questa riflessione, che naturalmente non ho inventato io, non è quella di abbandonare la verità che è Cristo, o di ridurla a un'opzione. Quindi c'è l'opzione Cristo, c'è l'opzione A, c'è l'opzione B, c'è l'opzione C. Ecco, non è questo il senso. Il senso è quello di professare ancora che Cristo è la verità di Dio, la verità sull'uomo. E naturalmente, che come andrà intesa questa cosa, appunto, cercheremo di capirlo le prossime volte, perché adesso diventa un po' difficile stare nei tempi. Non dovete preoccuparvi, accennavo prima, perché di volta in volta recupereremo quanto precedente detto, ma in una forma più breve, naturalmente, un richiamo veloce, e poi dopo continueremo un po' questa chiacchierata, e la prossima volta ci fermeremo un po' a osservare che cosa ci consegna il Nuovo Testamento a proposito appunto di quanto detto su Cristo come verità di Dio e verità dell'uomo. E poi andremo avanti per vedere un po' come concludere. Ecco, ma per adesso ci fermiamo qui e vi auguro una buona serata. Grazie.